Fonti francescane.
Trasmissione a cura dell'Ordine Francescano Secolare. Si trasferì nella località chiamata La Porzioncola, dove c'era un'antica chiesa in onore della Beata Vergine Madre di Dio, ormai abbandonata e negletta. Vedendola in quel misero stato, mosso a compassione, anche perché aveva grande devozione per la Madre di ogni bontà, il santo vi stabilì la sua dimora e terminò di ripararla nel terzo anno della sua conversione. L'abito che egli portava era simile a quello degli eremiti, con una cintura di cuoio, un bastone in mano e sandali ai piedi.
Molte persone, vedendo i frati sereni nelle tribolazioni, alacri e devoti nella preghiera, non avere né ricevere denaro, coltivare fra loro amore fraterno, da cui si riconosceva che erano veramente discepoli del Signore, impressionate e dispiaciute, venivano da loro e domandavano scusa delle offese fatte. Essi perdonavano di cuore dicendo: «Il Signore vi perdoni», e davano consigli utili alla loro salvezza. Certuni li pregavano di essere ricevuti nel loro gruppo. Tutti i sei compagni avevano infatti avuto da Francesco l'autorizzazione ad accogliere adepti nell'ordine.
Frate Francesco, e chiunque sarà capo di questa religione, prometta obbedienza e reverenza al signor Papa Innocenzo e ai suoi successori, e tutti gli altri frati siano tenuti ad obbedire a Frate Francesco e ai suoi successori.
Nessuno che mette mano all'aratro e guarda indietro è adatto al regno di Dio.
comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che dovunque si trovino non osino chiedere lettera alcuna di privilegio nella curia romana, né personalmente, né per interposta persona, né per una chiesa, né per un altro luogo, né per motivo della predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi.
Egli riteneva sacrosanto dovere osservare, venerare e seguire in tutto e sopra ogni cosa gli insegnamenti della Santa Chiesa Romana, nella quale soltanto si trova la salvezza.
Voleva che si dimostrasse grande rispetto alle mani del sacerdote, perché ad esse è stato conferito il divino potere di consacrare questo sacramento.
Questi, esclamò, è il vero obbediente, colui che non giudica perché sia rimosso, non si cura dove sia messo, non insiste per essere trasferito, innalzato ad una carica, mantiene l'umiltà che gli è abituale.
Mentre si trovava a Monte Casale, in territorio di Massa, comandò ai frati di trasportare con la massima riverenza le sante reliquie di una chiesa completamente abbandonata alla loro casa. Sentiva pena che già da troppo tempo fossero rimaste senza venerazione. Ma essendo egli partito di lì, per urgente motivo, i figli dimenticarono l'ordine del padre e non tennero in gran conto il merito dell'obbedienza. Un giorno, mentre i frati si preparavano a celebrare la messa, tolsero, come d'uso, la coperta dall'altare. Trovarono ossa bellissime, che spandevano un soave profumo, e rimasero assai stupiti a quello spettacolo mai visto. Ritornato poco dopo, Il santo si informò diligentemente se avevano eseguito il suo comando. Ma i frati confessarono umilmente la loro colpa, di aver trascurata l'obbedienza, e con la penitenza ottennero anche il perdono. Il santo esclamò: «Sia benedetto il Signore mio Dio, che ha compiuto Lui stesso ciò che avreste dovuto fare voi».
Chi non si affretta ad eseguire il precetto dell'obbedienza non teme Dio e non tiene in nessun conto gli uomini.
Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te. Questa frase egli ripeteva ogni volta che mandava qualche frate ad eseguire l'obbedienza.
Prescrisse che la regola fosse sempre davanti al loro sguardo, a rammentare il loro ideale di vita e a stimolo di osservanza, e più ancora volle e insegnò ai frati di morire con essa.
E nessun uomo si ritenga obbligato dall'obbedienza a obbedire a qualcuno là dove si commette delitto o peccato.
diceva il beato Francesco di aver ottenuto dal Signore 4 privilegi, rivelategli a mezzo di un angelo, che cioè l'ordine e l'ideale di vita dei frati minori sarebbe durato fino al giorno del giudizio, che nessun persecutore dell'ordine, per proposito deliberato, sarebbe vissuto a lungo, che nessun malvagio, intendendo vivere male nell'ordine, vi avrebbe durato a lungo, infine, che chiunque avesse a cuore l'ordine, per peccatore che egli fosse, avrebbe alla fine ottenuto misericordia.
Colui al quale è affidata l'obbedienza e che è ritenuto maggiore, sia come il minore e servo degli altri fratelli.
Signore, servite a lui con grande umiltà, laudate il mio Signore.
Nel borgo di San Gemini il servo di Dio ricevette ospitalità da un uomo devoto, la cui moglie era tormentata dal demonio. Dopo aver pregato, comandò, per virtù dell'obbedienza, al demonio di uscire dalla donna e, con l'aiuto della potenza divina, lo costrinse ad una fuga immediata. Dimostrazione chiara che l'ostinazione dei demoni non può resistere alla virtù della santa obbedienza.
A Città di Castello una donna era posseduta da uno spirito maligno e furioso. Appena il santo glielo ebbe ingiunto per l'obbedienza, il demonio fuggì pieno di sdegno, lasciando libera nell'anima e nel corpo la povera donna.
Per questo io ho scelto te, uomo semplice, perché quelli che vorranno seguano le opere che io compirò in te e che devono essere imitate da tutti gli altri.
ti seguano sicuri coloro che escono dall'Egitto. Il legno della croce farà dividere davanti a loro il mare, e passeranno il deserto, attraverseranno il Giordano della vita mortale, e sorretti dalla mirabile potenza della croce, entreranno nella terra promessa dei viventi. Là ci introduca il vero condottiero e salvatore del popolo, Gesù Cristo crocifisso, per i meriti del suo servo Francesco. Allode del Dio Trino e Unico, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Avete ascoltato Fonti Francescane.
A risentirci alla prossima settimana. Pace e bene.